Il granaio della memoria.
A Milano si trova tutto. La chiesa di San Fedele, che è del 1565, Palazzo Marino del 1558, l'Arco della Pace, ideato per Napoleone, inaugurato da Ferdinando d'Austria, dedicato a Vittorio Emanuele e che figura oggi su una marca di biancheria. La Pietà Rondanini di Michelangelo, i manoscritti di Leonardo, tre ciocche di capelli di Federico Borromeo, di Lucrezia Borgia, del Conte di Cavour e le reliquie del Santo Chiodo della Vera Croce. C'è il Duomo con 3.159 statue e la Galleria, costruita entro il 1877 da Giuseppe Mengoni, che presentò per prima l'illuminazione elettrica. Nel 1797 alla Scala i Giacobini vi rappresentarono il Ballo del Papa, dove si vedeva il pontefice danzare la Carmagnola fra uno stuolo di ballerine.
A Milano c'è tutto, lo si diceva in un documentario di metà anni 60 firmato dal microfono di Enrico Romero, un documento sonoro originale il suo, che porta un titolo che invece originale non è. Ascolta il tuo cuore città è titolo preso a prestito da un libro di Alberto Savinio, al secolo Andrea Francesco Alberto De Chirico, scrittore, compositore e pittore come il fratello Giorgio. Nel 1944 Savinio pubblica una raccolta di quelle che lui stesso definisce conversazioni discorsive. Sono rievocazioni e disordinate divagazioni che nascono durante un girovagare urbano, con l'orecchio e il cuore tesi all'ascolto di una città, Milano. Questo passeggiare discorsivo, peraltro già caro a Baudelaire e ai flaneur parigini, è in qualche modo trasposto in chiave radiofonica da Enrico Romero. Ne risulta un documentario suggestivo dal montaggio rapido e polifonico. Molte sono le voci interpellate, intellettuali, artisti, industriali, giornalisti, impiegati, operai. Tra loro, tuttavia, nessuno storico, nessun sociologo, nessun politico. La Milano da raccontare è quella vissuta di prima mano, di chi c'è nato oppure ci è arrivato, uomini e donne, anche se quest'ultime, a dire il vero, sono sottorappresentate. Ma il granaio si fa da parte e lascia il compito di presentare Ascolto il tuo cuore città alla voce del suo stesso autore, che così la introduceva agli ascoltatori della RSI nel 1966.
Comprendre, c'est donner le sens de la vie.
Comprendere significa dare il senso della vita.
Comprendere, 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 dare il senso, dare il senso della vita.
Piazza Diaz, sono le 9 del mattino, 9 dicembre 1966.
Cominciamo questo servizio con una frase di Stendhal, citazione d'obbligo trattandosi di Milano. Comprendere vuol dire rendere il senso della vita. È quello che ci siamo proposti di fare, affrontando un compito non facile ma affascinante. Ascolto il tuo cuore città, il titolo che abbiamo mutuato da un altro più famoso, ci aiuta a rendere questo particolare stato d'animo. Siamo penetrati nella città e abbiamo avuto un microfono per compagno e la voce di Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la poesia, per aprirci le porte dei navigli.
Quasi un madrigale. Il girasole piega occidente e già precipita il giorno nel suo occhio in rovina, e l'aria dell'estate s'addensa e già curva le foglie e il fumo dei cantieri. S'allontana con scorrere secco di nubi e stridere di fulmini quest'ultimo gioco del cielo. Ancora ed anni.
Spetta alla voce di un milanese d'adozione il compito di tenere a battesimo il documentario di Enrico Romero, una voce di poeta, quella di Salvatore Quasimodo. Proprio nel 1966 pubblicava una raccolta che sarebbe diventata la sua ultima, Dare e Avere. E a Milano Quasimodo era arrivato negli anni 30 come ingegnere civile già immerso nel campo letterario. Posto davanti al microfono, oltre a leggere una sua lirica, il poeta ormai affermato riflette sul rapporto con la città e per estensione sul rapporto dello scrittore con la grande città moderna.
È un po' difficile capire Milano. Anch'io che sono qui dal 1934, qualche volta mi domando perché sto fra le nebbie e non ritorno nella mia isola, o perlomeno non vado a Roma dove il clima è più mite e c'è più cordialità di contatti. Milano è una città che possiamo dire alienata, perché proprio tutti gli scrittori vivono nella solitudine, ognuno nella sua torre, e sono difficili gli incontri. Sì, qualche volta in occasioni mondane è possibile stringere la mano a un altro poeta, a un altro romanziere, ma sono sempre delle apparizioni rapide, quasi degli ectoplasmi sono questi scrittori, perché è facile capire perché. Perché gli scrittori lavorano nelle case editrici e ogni casa editrice è nemica dell'altra. E quindi questo stato di cose, la civiltà industriale ha creato delle barriere che se prima potevano essere di natura politica, adesso sono addirittura industriali e commerciali. E la incomunicabilità si è diffusa e il poeta e lo scrittore rimangono soli.
La Milano che si offre agli occhi di Salvatore Quasimodo è nebbiosa, fredda e rigida non solo nel clima. La sensibilità del poeta ne mette in rilievo il carattere alienante, un topo su uno stereotipo, un luogo comune verrebbe da dire, ma che in quegli anni 60 non è privo di fondamento. Crescita economica, industrializzazione, urbanizzazione. A Milano fluiscono capitali, aziende, uomini, autovetture. Attorno alla città storica ottocentesca si concentrano attività e abitazioni che si espandono e partecipano a un disordinato progresso. Alle sensazioni espresse dal poeta si aggiungono poi voci di anonimi milanesi che amplificano e riaffermano il senso di isolamento. Nativi o acquisiti rispondono a una semplice domanda: come si vive a Milano?
La prima domanda che ci è venuta spontanea allora è stata: come si vive a Milano? Bene, male? I milanesi sono cordiali, sono ospitali o no? Esiste un fascino di Milano? Dov'è? Possiamo raccontarvelo? Ed ecco le risposte.
I difetti dei milanesi comunque non sono tanto amichevoli per me. Chi ne trovo tanto amichevole come i romani, come i napoletani, come me? Ognuno guarda i fatti suoi, se uno sta a morire di fame loro ci mettono i piedi sopra.
È difficile trovare una vera amicizia a Milano, per esempio.
E come fa allora a trovare amici?
Sto sola e studio. Si lavora bene proprio perché si è soli, si trova il compenso nello studio.
Ma cosa c'è d'altro a Milano che non le piace?
Sempre il clima, perché vengo dall'isola così piena di sole.
E i milanesi un poco le piacciono?
Ma milanesi non ho avuto modo di conoscerne.
Ti vive bene a Milano?
Insomma, mica male.
Lei è milanese?
Io sono di Milano, sono nato alla Conchetta.
Quindi le piace la sua città?
Sì, sì, ovunque, magari altro.
Ha dei difetti o non ne ha?
Difetti per il fumo. Cioè, nei mesi d'inverno, insomma, fra la nebbia e quei camini qui neri.
Senta, c'è un signore che la sta chiamando, mi sembra.
Sì, scusi. Grazie, prego. Scusi, prego.
Dunque dicevamo,
fra i camini e la nebbia qui si muore, ma però Milano è sempre Milano.
Cos'è la cosa più bella di Milano da andare a vedere?
Il Duomo di Milano.
È proprio il più bello?
Quello è il più bello del mondo.
E le ragazze a Milano sono belle?
Oh, beh, le ragazze mica male.
Lei è in grado di spiegarmi in che cos'è questo fascino di Milano?
Secondo me la situazione di uno che vive a Milano e che da Milano non si distacca è paragonabile a quella di un giovanotto di 20-25 anni, bellissimo, intelligentissimo, ricco, che si innamora di una donna sui 45-50, che non è bella, non è ricca, non è nemmeno intelligente e per di più si mostra molto restia a concedere i suoi favori.
Le dirò che almeno personalmente sono affettuosamente legato anche ai vizi di Milano. Dirò ai rumori, dirò a certa alienazione, dirò a certa fretta, per cui per esempio mi riesce di dormire meglio a Milano che non in campagna, in una casa vecchia, in mezzo ai prati.
Milano è come una serie di numeri negativi, una serie di fattori negativi che alla fine danno un risultato positivo. Perché non si sa. Ma è così, perché in fondo li ha tutte contro.
Dopo i pareri sulla vita nella Milano del 1966, riassunti alla perfezione da una strana operazione aritmetica, il documentarista si interessa al cibo. Dimmi come mangi, si usa dire, e allora per capire una città occorre chiedere ai suoi abitanti come e cosa mangino. E qui, per la prima volta, interviene il confronto tra il presente e il passato, tra la tradizione e la modernità.
Quest'anno il milanese statistico ha mangiato 45 kg di carne e 15 di formaggio. Nel 1939 ne consumava 39 di carne e 10 di formaggio. Ma ha anche affettato 1200 kg di tartufi, il cui prezzo medio è di 400 franchi al chilo, e offerto 36.000 orchidee comprate da 442 fiorai e bevuto il tè fornito da 1500 quintali in 2800 bar e prodotto 6 milioni e mezzo di frigoriferi familiari e 6 milioni di scope di saggina. Ha mangiato 200 quintali di aragoste, molte delle quali nei 2300 ristoranti di Milano.
Cosa ci consiglia di mangiare stasera?
Le mie polentine farcite con lugana alla fiamma, bruciata due volte. Una volta in padella, poi si leva dalla padella e si brucia un'altra volta sul piatto per renderle digeribile e non grassa. E stasera che servirò delle dame molto in vista di Milano, una fondue alla bourguignon con le mie salse.
A Milano si mangia bene?
Io direi di sì, ci sono dei ristoranti ottimi. Per esempio il Ciovassino, un ristorante molto modesto, però come aspetto, però dove si mangia in un modo genuino e dove si beve un vino formidabile. Così.
Quindi anche il vino è buono a Milano?
Il vino è buonissimo.
A Milano come si mangia?
A Milano più che milanese, più che in stile milanese, si mangia in stile toscano, perché le più buone trattorie sono tutte toscane. Però ce n'è sempre almeno una decina, specialiste in risotti, manzolesso, trippa, che sono i piatti volgari milanesi, ma molto buoni. Più che mangiare la trattoria, adesso i milanesi, i borghesi milanesi, non fanno che spostarsi però da una casa all'altra per il moltiplicarsi continuo dei pranzi in piedi, dei cocktail prolungati, in cui più che cose milanesi si mangiano generalmente piatti internazionali. C'è anzi una gara tra i padroni di casa per fare sempre piatti più esotici e più stravaganti.
Che cosa possiamo salvare allora di Milano? Almeno la cucina.
Ma dov'è la cucina milanese? Io non la conosco. Io conosco soltanto a Milano dei grandi ristoranti toscani dove danno da mangiare in maniera molto ibrida, che non è né toscana né milanese né niente.
Esiste una cucina milanese oggi?
C'è una cucina milanese che era formidabile, famosa, sana, sempre nella struttura del milanese, la busecca, il minestrone, le bistecche alla milanese e via, una serie di piatti squisitissimi, sani. Purtroppo i toscani hanno invaso Milano e non esiste più, non esiste effettivamente più una cucina lombarda. Sì, che è il milanese e credo che in cucina in un periodo di gran crisi.
A Milano si mangia bene?
Si mangia bene. Si mangia bene chi ha coso alla buca.
Ma si dicono che la cucina toscana ha rovinato Milano.
Sì, perché ci mettono il pepe. E noi milanesi siamo contenti, perché siamo presi un po' sedere. Buongiorno signora.
Nella sua raccolta di conversazioni, Alberto Savini osserva che per i ristoratori milanesi il mangiare è cosa poetica. Spesso la lista delle vivande è in versi: filetto aringa affumicata e burro, risotto milanese con tartufi, code di gamberetti, olio e limone. E si mette poi a stilare una lunga lista di osterie e di specialità, le stesse che sembrerebbero in via di scomparsa a metà anni 60, quando la cucina tradizionale milanese è minacciata da una pacifica invasione, quella toscana. una minaccia che ricalca sul piano culinario quanto già avvenuto nell'Ottocento su quello linguistico. Ma forse, tornando a parlare di cibo, a metà anni 60 si è già passati oltre. È la cucina internazionale a invadere Milano, che si uniforma a un gusto condiviso da tutte le grandi città. Difficile contenere gli oltre 90 minuti del documentario di Enrico Romero nei soli 20 a disposizione del granaio. Bisogna scegliere, selezionare, imboccare una strada a discapito delle altre. Il granaio decide allora di lasciare da parte i racconti che riguardano la Milano degli artisti, quella degli urbanisti, quella degli industriali. Preferisce invece una Milano più frivola, leggera, raccontata attraverso il filtro del costume, delle mode, delle tendenze.
Il club Francesco Conti ha inaugurato i nuovi locali esponendo sotto i portici di Largo San Babila un Buddha di cartapesta, molto sorridente ma adiposo. Se non volete finire così, diceva un cartello, non mancate di farci una visita. Ginnastica dimagrante, sauna finlandese, bagno turco, stufe, massaggi, 50.000 al mese e tornerete come nuovi, più giovani, più magri. È il club chic. Ci vanno Celentano e Claudia Mori, i commendatori stanchi, e i giovani leoni che mettono pancetta.
Com'è nata questa idea di un istituto di bellezza per uomini?
È già da un bel po' che io l'avevo in mente. Una pulizia del viso, una maschera, un tonificante, un'abbronzatura. Dà alla persona, diciamo così, un aspetto di diverso di quello che era prima. Insomma, si invecchia molto più tardi. Ci sono dei clienti che vengono qui, effettivamente, e io gli dico subito che gli porto 10 anni. E questi 10 anni come vengono portati? Mediante un trattamento speciale del viso, mediante un trattamento speciale per i capelli, un taglio di capello che sia adatto alla sua pettinatura, alla sua persona. Poi c'è questo, che in questo negozio che è stato fatto è unico in Europa, dove gli dà una riservatezza assoluta di questo istituto, chiamiamolo così, d'estetica maschile, per non dire di bellezza maschile.
Gli uomini milanesi sono vanitosi?
Sì. Gli uomini milanesi sono vanitosi.
È in funzione degli affari questa vanità maschile o degli affari e di qualcos'altro?
Una e l'altra. Ci tiene per la vanità, per gli affari.
E negli affari di cuore?
E anche negli affari di cuore poi non immaginiamo.
Costruiamo le donne. Una donna viene da noi ed è completamente rimessa a nuovo, diciamo, ricostruita. Una stazione di servizio per signore.
E si compone di che cosa?
A piano terreno abbiamo una boutique. Usciamo dalla boutique, prendiamo un ascensore che ci porta al terzo piano di questo palazzo di Monte Napoleone. Qui abbiamo la ricezione dei Vergottini. Le signore arrivano, sono accolte, sono fatte accomodare in una speciale sala di lavaggio. Dopodiché passano nelle mani degli specialisti del taglio, dei quali io sono un po' ancora l'autore.
Come nasce questo taglio Vergottini?
Diciamo più che autore, definitivamente perfezionista, in quanto questo taglio è nato con nostro nonno 56 anni fa. E si distingue dai tagli tradizionali perché è un taglio carré.
La donna milanese ha una sua personalità, vero?
Ah, certamente, squisitamente, profondamente affermata.
Si lascia guidare completamente nella scelta?
Noi abbiamo a nostra volta una forte personalità e riusciamo a dominare la donna milanese.
Le rappresentanti del sesso femminile a Milano più visibili, quali sono?
Sono le minorenni con la sottana sopra il ginocchio di un bel 20 centimetri, che fanno il giro di tutti i locali di ballo la sera, cambiando continuamente partner e gruppi, dando spettacoli qualche volta straordinari di questa loro ginnastica ritmica. E sono però tutte persone che di giorno corrono in cerca di lavoro, secondo me ne conosco molte di queste ragazze proprio da rivista e da copertina che vogliono invece fare giornaliste, aprire una boutique naturalmente di vestitini come quelli che indosso loro, tradurre perché in generale sono già state tutte all'estero e sanno almeno l'inglese. E sono secondo me una forza da considerare perché proprio di sciocche ce ne sono poche, in generale la media è abbastanza intelligente.
Uomini e donne appaiono parificati nel campo della vanità, La grande città offre anche questo, istituti di bellezza sia per donne sia per uomini. L'ultima voce ricorda poi che siamo a metà degli anni 60, il costume e la morale stanno cambiando e con esse le abitudini, soprattutto quelle dei giovani, nell'abbigliamento, nel modo di socializzare, di divertirsi. E sui divertimenti dei milanesi si era interrogato anche Enrico Romero, visitando alcuni locali della città.
Milano è la capitale morale, la capitale dell'industria, la capitale della finanza ed è anche la capitale dello spogliarello. A Milano c'è un teatro che dal 1959 ad oggi è sempre stato aperto.
Sì, veramente noi abbiamo sempre tenuto aperto perché chiudiamo solamente due giorni all'anno, cioè il Venerdì Santo e il Giorno dei Morti.
Quanti spettacoli fate al giorno?
Normalmente nei giorni feriali sono due e alla domenica c'è anche il matinée, quindi diventano tre spettacoli.
Bene, poco fa avevamo fatto i conti, si tratta, se non andiamo errati, di 4.900 spettacoli. Per ogni spettacolo si esibiscono quante artiste?
Sono sempre otto.
Quindi, sempre se non andiamo errati, sono circa 40.000 gli spogliarelli che dal 1959 ad oggi i milanesi hanno visto. E lo spettacolo di nudo è integrale?
No, lo spettacolo è presentato, è vero, con quegli accorgimenti naturalmente che sono imposti da un rispetto della morale, diciamo che non è come in Francia, è vero. Molto spesso siamo costretti a chiedere i documenti alla gente che ci sembra giovane e che poi risultano avere l'età regolare per poter entrare.
Perché l'età regolare per poter entrare qual è?
Guardi, sono i 18 anni.
Ha mai fatto degli studi sull'età media degli spettatori?
I giovani non è che sono molti, i giovani. In genere sono tutta gente già di una certa età.
È uno spettatore che viene dalla città o dalla provincia?
Dipende. Durante la settimana ci sono in prevalenza gente di città e stranieri di passaggio. E in genere la provincia, la domenica, specialmente il pomeriggio, è vero, dà un incremento allo spettacolo. È vero.
Nelle cantine del più nuovo locale di Milano, il Batman Club, si chiama così, vero?
Bang Bang.
La scenografia che qui è molto complicata, no?
Sì, abbastanza, ci sono macchine elettroniche.
Ecco, senti Gigi, ci vuoi descrivere queste macchine elettroniche? Vieni più vicino.
Questi qui sono dei calcolatori che ci hanno ceduto una ditta di calcolatori elettronici. Funzionano da una centrale, che è questa. Centrale con televisori, vedi sui televisori i segni, le modulazioni, le frequenze che danno i calcolatori.
E cosa calcolano? I conti dei clienti?
No, calcolano niente, sono così fittizi.
Senti, perché Batman proprio qui, Batman a Milano?
Batman perché è molto di moda in America e in Inghilterra. Abbiamo pensato di fare non specifico Batman, ma fantascienza.
E cosa c'è in giro?
C'è un quadro spaziale, una finestra spaziale sullo spazio, macchina spaziale, fotografie di fumetti.
Effettivamente oltre a tante cose spaziali c'è anche spazio nel locale. Quanti, sì, metri quadrati?
Il locale 300 metri quadrati.
Quante persone si possono pigiare qui dentro?
Comodamente seduti 350.
E scomodamente in piedi?
700.
Che cosa ci sarà?
Orchestra e discoteca. Capitolo orchestra, rivolgetevi all'amico Vanini.
Sì, allora sarà un'orchestra che viene dall'Inghilterra. Un'orchestra di sette elementi con sassofoni, trombe, organo, un po' un genere nuovo insomma. E si chiama Rhythm and Blues, il genere di musica. L'orchestra che si chiamerà Abbey Going.
Enrico Romero conduce le interviste con una certa leggerezza, piacevole, accompagnata da molta ironia. Non è sintomo di superficialità, tuttavia, ma un tratto del clima di quegli anni di crescita, di fiducia, di progresso. Un'ipotesi questa, certo, che trova forse un riscontro in quella che potrebbe essere considerata una fonte, che oltre al libro già citato di Savinio, può aver ispirato Enrico Romero nella realizzazione del suo documentario. È un articolo apparso sul settimanale Epoca in quegli anni, scritto da Guido Gerosa, che porta un titolo emblematico: Milano chiama per darvi il benessere. Un ritratto tutto in positivo e senza stonature di una città felice, accogliente, senza conflitti, dove tutti lavorano e la disoccupazione non esiste. un tono di fiducia comprensibile, ma che a posteriori stride con quanto sta per accadere in Italia, ma non solo. Gli anni della contestazione giovanile sono vicini e così quelli di Piombo. Ne mancano solo un paio al 68 e la strage di Piazza Fontana verrà commessa nel 69. Termina qui l'escursione del granaio della memoria tra le voci, i suoni e i rumori della città di Milano. Resta tuttavia un po' di tempo per un'ultima breve testimonianza. Una voce di donna che traccia un ritratto tanto breve quanto ironico del milanese tipo. Con le sue parole Claudio Biffi vi saluta e vi augura buon ascolto.
C'è un modo specifico per riconoscere il cittadino milanese?
Sempre fretta, è sempre nervoso, per una eleganza sua di tipo inglese, per i colletti alti che mettono anche gli uomini non più tanto giovani, camicie fantasia, cravatte larghe.
E l'ultimo definitivo riconoscimento?
La quantità di smog che ha nel suo interno. Dicono che quando si fa un'operazione, trachea, bronchi, polmoni, il chirurgo che viene di fuori si accorge sempre se uno è milanese o no, tanto è la cenere e il carbone depositato nelle sue vie respiratorie. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-